vede l'ultimo incontro del nostro ciclo domenicale, gli incontri della nostra scuola rurale sammartinese, trapiantati a Crevalcore, nei quali abbiamo cercato in questi due mesi di mettere in collegamento le vicende più interne della nostra Chiesa, l'avvento di questo nuovo Papa, con la società in cui viviamo. Quindi abbiamo cercato di chiedere ai vari relatori come le varie situazioni e anche le persone interessate, soprattutto del mondo esterno alla Chiesa, se si può parlare del mondo esterno alla Chiesa, si erano rapportate con le novità offerte dalla parola e dai gesti del nuovo Papa. Ecco, questo è l'ultimo incontro. Noi stamattina abbiamo concluso i nostri incontri di venerdì, proprio l'altro ieri sera, che avevano più come tema il questionario che il Papa sulla famiglia ha proposto alla Chiesa in vista del Sinodo dei Vescovi sullo stesso argomento, il matrimonio e la famiglia. Sono stati tutti gli incontri, sia quelli del venerdì sia quelli della domenica, secondo me molto belli, che ci hanno aiutato anche a conversare tra noi, a procedere nella riflessione e anche nell'incoraggiamento vicendevole in una situazione ecclesiale che ci sembra decisamente incoraggiante. Qualcuno anche stamattina mi diceva, arrivando a messa, ma siamo proprio in un tempo propizio, bisogna approfittare, perché mai ci eravamo trovati in una stagione così ricca di almeno ancora potenzialmente di possibilità di apertura, di novità, di vero rinnovamento della nostra vita ecclesiale e quindi anche dei nostri rapporti col mondo. Bene, oggi il tema è quello della pace, quindi era per noi abbastanza naturale invitare il nostro caro amico Massimo Toschi, che sempre su questo ci ha aiutato nei tanti anni ormai che ci hanno uniti di amicizia, di collaborazione, specialmente sul piano culturale, con della formazione delle nuove generazioni che gli abbiamo sempre proposto nelle nostre scuole della pace.
Innanzitutto vi ringrazio di avermi invitato, lo sa, che ogni volta che mi chiama io obbedisco, ecco, in modo, la colpa è sua, quindi sono tranquillo. Ecco. E il tema che mi avete affidato era il tema della pace. Purtroppo c'è stato anche stamattina un importantissimo discorso del Papa, io l'ho vagamente sentito, nel senso che ero in bar, però insomma io penso un discorso molto importante, perché questo Papa parla tantissimo. Però la prima osservazione che mi viene da fare e sul tema dei poveri, sul tema della pace, abbiamo vissuto per decenni di pochissimo. Penso alla formula della Chiesa povera e dei poveri, o per usare la formula di Papa Giovanni, la Chiesa di tutti, particolarmente la Chiesa dei poveri. Poi ci siamo andati avanti fino marzo dell'anno scorso. C'era qualche formula analoga usata in America Latina, in particolare a Puebla e poi a Argentina e poi a Puebla, però non era al centro di una riflessione cristiana. e oggi ci troviamo invasi. E di l'altro devo dire la mia enorme impressione, quando sono andato dal giornalario e ho preso il Corriere della Sera, c'era l'introduzione di Papa Francesco, titolo solenne, Povera per i poveri, la missione della Chiesa, testo scritto dal prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. In altri tempi questo tema sarebbe andato alla Congregazione per essere, come dire, bastonato, ecco, bastonato. Quindi, e questo è il dato nuovo, secondo me. Noi oggi viviamo un'altezza di parole. E la Chiesa sul tema della pace e sul tema di... Mentre abbiamo vissuto per un tempo lunghissimo briciole. Eravamo un po' come la sirofenicia, ci contentavamo delle briciole, ci siamo contentati di briciole, tanto tempo. E oggi invece c'è una dichiarazione del Papa, sono tanti, c'è un'esortazione del Papa, l'esortazione apostolica. Sono tante omelie, tanti interventi, tanti discorsi che facciamo senza fiato. Questo è il dato nuovo. In un certo senso è diventato quello che il Cardinale Lercaro sognava in quel famoso intervento all'apertura del Concilio al 6 dicembre, testo che voi tutti conoscete, che noi tutti conosciamo, e che Lercaro diceva il tema dell'evangelizzazione dei poveri come tema centrale del Concilio. Oggi il tema dell'evangelizzazione dei poveri e della pace è il tema centrale del Pontificato. Poi ci sarà la collegialità, la sinodalità, tutte le cose che volete, che sono importanti, ma non c'è dubbio che ciò che costituisce la predicazione, non solo in termini di parole, ma anche in termini di gesti e di segni, questo anno il tema della pace e dei popoli è il tema dominante. Faccio anche un po' fatica a, come avete visto già dalle prime cose che ho detto, a distinguere tra il tema della pace e il tema dei poveri. Io tendo a non distinguere. Tendo a dire sono due facce di un unico mistero. È capitato di, siccome con Giovanni poi ci dobbiamo, andiamo a condividere a Napoli un weekend di inizio di Quaresima, mi pare, ecco, e preparando quel convegno mi ha colpito una relazione, un intervento fatto da gruppi cristiani. Parla del tema dei poveri, eccetera, però, e poi come temi particolari il tema della donna e il tema della pace. Ecco. Pare un errore. Se dovessi leggere, appena da Papa Francesco, no, non è così. Ecco. Il tema della pace è un tema centralissimo. Al tempo stesso, per dire, ciò che qualifica Papa Francesco non sono solamente i discorsi ma i gesti. Basti pensare non solo al gesto del disabile, quello che io chiamo il Vangelo del disabile, messa inaugurale del suo pontificato a Roma, ma sicuramente Lampedusa, sicuramente la grande preghiera e digiuno per la pace, quella del 7 di settembre, e la sua progressiva attenzione molto interessante. La questione della Siria, che è un vero e proprio crescendo di attenzione del Papa, all'inizio vede da lontano e poi alla fine mette tutta la forza del suo ministero, uso il termine forza, il termine potenza, nel senso appello dello Spirito Santo che avveniva in lui con quella preghiera. E quindi sono gesti importantissimi. Guarda caso, sono gesti che rinviano al mistero dei poveri e rinviano al mistero della pace e dunque rinviano al mistero delle vittime. C'è un altro aspetto nella predicazione del Papa che va notato. Lui non usa mai il termine poveri in senso generico. Noi siamo abituati a usare la parola poveri, ultimi, in senso generico. In realtà, a partire dal Vangelo del disabile, di cui diremo tra un momento, lui parla sempre, ha sempre davanti delle persone che hanno una connotazione, dunque una storia, un'identità. Non ha un approccio ideologico. Lui è davvero il vescovo che viene, che conosce l'odore delle sue pecore e le conosce una ad una. Per cui di volta in volta ci saranno gli immigrati, di volta in volta ci saranno i bambini vittime della guerra, di volta in volta ci saranno gli anziani abbandonati. Volta in volta ci sono le persone, ciascuno con la sua malattia. E questo ha un tratto molto, sembra un paradosso quello che dico, è molto simile a Gesù, che nel Vangelo non guarda all'ingrosso le persone, le incontra una ad una. Le guarisce una ad una, le libera una ad una. Qui bisogna stare molto attenti a un uso generico del tema dei poveri, perché poi questo in qualche modo scivola sempre in un approccio ideologico. Questo è tanto vero che lui insiste, anche questo è un dato sorprendente, e bisogna toccare i poveri. Sapete, ricordo quando andavo in ospedale, lo dico perché Giovanni questo andavo in ospedale a fare i malati di AIDS e c'era un diacono poverino che guardava dalla porta le persone che erano nel letto, in camera. E non si può guardare dalla porta. Bisogna toccare, essere toccati, guardare negli occhi. C'è un brano bellissimo di Papa Francesco che dice: ma tu, quando gli dai l'elemosina, la tocchi la mano, lo guardi negli occhi. Guardate, perché non è romanticheria, non è retorica, non è una retorica comunicativa questa. Ma le persone vanno accolte tutta la loro sofferenza e dunque il rapporto non può che essere in qualche misura un rapporto fisico. Noi siamo bravi a parlare all'ingrosso dei poveri. Facciamo molta fatica a incontrarli davvero là dove sono. questo non c'è il minimo dubbio. Noi siamo pieni di teologia dei poveri, pieni di ONG. Il Papa, come voi sapete, insiste molto sul fatto che la Chiesa non deve essere una ONG. Appunto, non è una ONG se il rapporto con le persone è un rapporto vero, forte, fisico, personale, diretto, e non con un progetto, con un programma che poi lascia ognuno a casa sua. In questo, come vedremo anche sul tema della pace, c'è un vero e proprio scarto. C'è un vero e proprio scarto. Quindi lui ci chiama a un salto. Noi non eravamo preparati a questo. Io non ero preparato a questo. Questo rapporto personale. Bisogna stare attenti a non usare il Papa come un'ideologia, perché è il modo per distruggere la sua predicazione. Renderla inoffensiva e devota anche per noi. Il gesto del disabile, il Vangelo del disabile, quello che avviene nella messa di cura del pontificato, è un gesto straordinario. Perché in qualche modo mostra la forza la forza evangelica di questo, non solo perché rinvia al gesto di Francesco che abbraccia il lebbroso, di nuovo la fisicità, non è che guarda il lebbroso, lo tiene a distanza, no. Esattamente quel rapporto che poi il Papa dice a più riprese ci deve essere nell'incontro con i poveri, nell'incontro con i figli. Questo è davvero un punto chiave, questa è una novità. Vedete, noi eravamo abituati, anche il Concilio lo dice nel numero 8 della Lumen Gentium, che è un testo molto importante, cui avrete sicuramente parlato, ma la novità di Papa Francesco non è solo che ribadisce i temi dei poveri, della Chiesa, ma come dire cambia registro. Il registro è questo incontro personale di ciascuno con tutti. Allora il Papa cosa fa? Il Papa entra in piazza San Pietro, in questa città molto ridimensionata. A un certo punto nella folla, pensate anche la qualità di emozioni che uno vive, è agito. Nella folla, in questa folla di 100.000 persone, vede quella persona, questa capacità che è tipica dello Spirito Santo, è quella di cogliere nel numero, nella massa, la persona, quella persona, non la folla, la persona, e la persona in un certo senso più sgradevole. Una malata di là non è proprio bello. Lui fa fermare la macchina, fa attendere i potenti della terra, si avvicina, abbraccia, bacia questa persona. Immagino sarà rimasto. Era lungo il percorso, non era detto che sarebbe stato visto, non era previsto nulla. Vedete questo gesto, che è un gesto anche fisico. Abbracciare,
non benedire, di
mette al primo posto un disabile, un malato di SLA, rispetto ai 100 unità che c'erano in carte, rispetto ai potenti. Non per criminalizzare qualcuno, ma per indicare il privato. Quel malato di SLA. L'altro gesto importantissimo che voi e noi, che ciascuno di noi ha vissuto, è stato la visita il modo in cui ci è andato in un rapporto diretto e personale tra lui e gli immigrati testimoni della catastrofe di Lampedusa, delle centinaia, potremmo dire delle migliaia in senso generale, si parla di 15.000, 18.000 persone morte nel Mediterraneo in questi 10-15 anni. Ma in caso specifico ricordiamo tutti la catastrofe. Il Papa è andato a un incontro personale. Questi che erano immigrati a causa della guerra, che venivano in Italia a causa della guerra, a causa di regimi militari, a causa della povertà, anche se il genere, come è noto a tutti, chi riesce a venire perché paga, e dunque non sono i poveri che vengono, sono degli altri ancora più poveri che rimangono a casa loro, chi scappa dalla Siria, sono i più poveri quelli che scappano, quelli più poveri sono quelli che rimangono dentro, è evidente. E lui è venuto, ha celebrato questa straordinaria messa e di fronte a quell'eccidio, la parola chiave della sua omelia, che parte dall'episodio di Caino e di Abele, vi ricordate? Io il guardiano del mio fratello, eccetera. È un tema che ritorna anche questo testo bellissimo del Papa per la pace quest'anno, che era il primo Papa di pace, quindi aveva una sua forza, era stato la fraternità via il fondamento della pace, quindi parte da lì. Ma il punto chiave è che lui per 4 volte chiede perdono. Perdono per i ricchi, perdono per i potenti, perdono come parola che riassume tutto, capite che il tema del perdono è il tema che è il modo per declinare oggi la parola della pace. E allora le vittime di Lampedusa sono vittime della povertà, sono vittime della guerra, ovviamente, come dire, tutto si intreccia. E Papa Francesco coglie nella parola del perdono, nella parola della riconciliazione, nella parola del dialogo, nella parola dell'incontro, le parole chiave della Chiesa al cuore del conflitto, al cuore dei conflitti. Come vedete non è facilissimo ritagliare, ecco, guarda caso, quella che sembra una tragedia della povertà, il Papa l'affronta con la parola del perdono, proprio perché legge la vicenda dei migranti, conosce questa violenza della povertà che diventa violenza, la povertà che diventa guerra, la guerra che genera povertà. Quindi la risposta non può essere, come dire, una spiegazione, una sociologia del popolo. La parola del Papa è una parola unica, essenziale, la parola che Gesù ha detto sulla croce, la parola che la parola del l'altro punto in cui il Papa si spende in un modo specialissimo, il tema della pace e della guerra, è la vicenda siriana. Bisogna dire che c'è un crescendo, il Papa, di attenzione. Lui l'aveva già detto quando era diventato, quando ha scelto il nome Francesco, lui l'ha spiegato, il tema dei poveri, il tema del lebbroso, eccetera, e il tema della pace, che era fin troppo ovvio. Ma, come dire, c'è un crescendo. Perché non c'è solamente il giudizio sulla follia di una guerra. Guerra della Siria. Non c'è solamente questo, c'è qualcosa di più. Per lui si sente, nei testi che abbiamo, lui si sente progressivamente, fortemente interpellato, solo dalle vittime, la morte. In larga misura sono donne, bambini, la tragedia dei rifugiati. Un altro tipo nuovo di poveri, verrebbe da dire. Metà tra la guerra e la povertà. Guarda caso che lui, ora, quando andrà a Gerusalemme, alla fine di maggio, va ad Amman, va a Gerusalemme e va a Betlemme e va ad Amman per il problema dei profughi, dei rifugiati. È una grandissima questione. E, come dire, vede crescere la tragedia di un paese e legge, come dire, la pretesa, e vi legge una cosa gravissima, cioè la pretesa della politica di risolvere con la guerra grandi questioni del Medio Oriente, del Mediterraneo e via di questo passo. La scelta disperata dell'Occidente, pensare di poter risolvere la tragedia della Siria, grande conflitto tra sunnitici, il Libro del Mediterraneo, ripetendo su larga scala quello che avevano fatto in Libia, capisce che avrebbe avuto. Il Papa non pensa solo a quelli che sono morti, pensa a quelli che potrebbero morire e spende tutta la sua forza spirituale questa preghiera, questo digiuno. In un certo senso le armi meno politiche. Uno verrebbe da dire, cioè, sì, i preti pregano, i cristiani pregano, ma insomma poi la preghiera che cambia, la preghiera cambia. La vicenda di quella preghiera, in quel discernimento spirituale, in quel punto di non ritorno, sembra che avessero già dato l'ordine di attaccare. Non so se vero o meno, ma non è quello, non è la notizia giornalistica. Ecco. Il Papa ha speso la forza della sua sapienza spirituale e ha chiamato i cristiani e tutte le persone di buona volontà ad ascoltare il grido delle vittime. Guardate che il tema del grido richiama Papa Giovanni. Come il grido di Papa Giovanni fermò la crisi di Cuba, è il grido di Papa Francesco ha fermato la crisi della Siria e ha avuto effetti. Queste sarebbero state due cose. Avrebbe avuto delle conseguenze incalcolabili. Il Papa ha speso. E in questo straordinario discorso che lui fa, impressionante, non esiste più la teologia della guerra, è un linguaggio che non è del Vangelo, non è consueto, non c'è più. Il linguaggio nuovo di Papa Francesco è il linguaggio del Vangelo, è il linguaggio della riconciliazione, del perdono, del dialogo, dell'incontro. Ormai è l'unico linguaggio che la Chiesa può avere dopo Papa Francesco di fronte alle questioni appunto della pace e della guerra. Il Papa chiude con una stagione. E, come dire, non aprendo polemiche, non dando giudizi. Il dramma era troppo grande per permettersi il lusso di questo. Ma semplicemente dicendo che la guerra non era più uno strumento praticabile. Lo strumento praticabile diventa il perdono, diventa la riconciliazione, diventa il dialogo e diventa l'incontro. Queste sono le armi dei cristiani. Non ce ne sono armi. In questo la forza di Papa Francesco è straordinaria. Lui riprenderà tutto questo poi nel messaggio per la pace, il tema della fraternità. La fraternità, affrontamento e via della pace. Di nuovo partendo dal testo di Caino e Abele e venendo giù, collocando la fraternità al cuore della cristologia, collocando la fraternità al cuore del mistero di Dio. Fraternità violata da Caino che uccide Abele viene ricostituita attraverso, per usare un'espressione di Paolo, il sangue della croce. E chi sono quelli che muoiono, le vittime, i bambini? A più riprese il Papa usa due formule, due espressioni straordinarie. Sono la carne di Cristo e sono le piaghe di Cristo. È un linguaggio sacramentale. La carne di Cristo, pensate al testo di Giovanni, la grande omelia sulla divisione dei pani, eccetera, eccetera. Mangia della mia carne, beve del mio sangue, mangia la carne di Cristo. Ora abbiamo capito chi è la carne. La carne di Cristo sono i problemi, sono le vittime, sono i rifugiati, sono i malati di Israele, via e via. Sono le piaghe di Cristo, il nuovo linguaggio delle piaghe, il linguaggio giovanneo, acque d'acqua, il battesimo, l'eucaristia. Questo non ce l'aveva ancora detto nessuno. E i poveri, noi dicevamo, i poveri vanno evangelizzati, poi in realtà il Papa ci dice con una forza, una nettezza, in realtà sono i poveri, le vittime, i veri maestri della Chiesa, non è vero il contrario, chi insegna alla Chiesa a vivere poveri, chi è che insegna a Papa Francesco a fare il Papa? Il malato di Islam, le vittime di Lampedusa, i bambini di Aleppo, anche perché il malato di Israele, i bambini di Aleppo, le vittime di Lampedusa sono la carne di Cristo, sono le piaghe di Cristo, sono coloro al cui contatto, attraverso il cui contatto veniamo introdotti al mistero di Cristo. Anche il concilio che usa titolo al paragrafo 8 eccetera parla di questa cura affettuosa della Chiesa verso Gesù sofferente, linguaggio esortativo, apocalittico, no? La carne. In un certo senso si va oltre il discorso di Lercaro, perché il discorso di Lercaro ci dice che il Signore, il mistero di Gesù, è presente nell'Eucarestia, nel ministero della Chiesa e nei poveri. In realtà ho l'impressione che in questo linguaggio di Papa Francesco l'Eucarestia e i poveri si sovrappongono. E se i poveri, le vittime sono la carne di Cristo, capite che sono l'Eucaristia. Questo ci apre una serie di problemi, ma per dire il cammino che abbiamo fatto. Non solo, ma un cammino, come dire, dove ogni giorno, come dire, facciamo un passo. Non è per noi. Non è che ci fermiamo a un documento, poi leggiamo i documenti, li presentiamo, li discutiamo, le omelie, i discorsi, ma c'è una sovrabbondanza di grazia che ci spinge su frontiere inedite. Questo che dicevo all'inizio, che non si può distinguere troppo facilmente i poveri e la pace. La pace rimanda al mistero delle vittime, che è poi il mistero dei poveri. Ma attenzione con questa forte connotazione sacramentale. Per questo che è importante quello che il Papa dice di toccare. Toccare. Le piaghe. Tutta la questione delle piaghe di Gesù, capite che. Quindi, come dire, siamo in un orizzonte totalmente nuovo. E un orizzonte in cui siamo entrati all'inizio abbastanza convinti, diciamo, insomma, vedi, finalmente il Papa dice anche quello che abbiamo detto noi per tanti anni. All'inizio anch'io ho avuto questa impressione, almeno io ho avuto questa impressione. E poi mi accorgo che in realtà il Papa Francesco è molto più avanti di me. È molto più avanti di questa Chiesa, anche della Chiesa più evangelica, più aperta, più. Il Papa ci indica una strada che ci pone pone a noi di cambiare la nostra vita. Perché non basta aiutare i poveri, vanno toccati. Non basta scrivere un documento, oggi ho letto una cosa un po' idiota, cioè bisogna la politica è interessarsi degli ultimi. Infatti che non pensa, ma a perché interessarsi? Non basta. Quindi capite che anche il tema della pace assume una novità. Non basta una preghierina, una raccolta, bisogna toccare le persone, bisogna andare. Infatti il Papa va in Medio Oriente, va ad Amman, va a Gerusalemme, va a Betlemme. Lì di nuovo va per toccare, per benedire, per essere toccato. E va a chiedere ai bimbi palestinesi, io penso che accadrà una cosa straordinaria, non può pari ovviamente, accadranno cose straordinarie. Noi abbiamo discusso per anni sulla guerra giusta, eccetera, eccetera, ma no, che la guerra è giusta. Più abbiamo fatto tutta una serie di discorsi sulla pace, sulla guerra. Oggi l'orizzonte cambia, non bastano più quei discorsi che pure sono stati necessari. Oggi la presenza della pace è una presenza che diventa di persone, di incontrarsi uno a uno, in essere di una priorità, di una pace, dal ritmo. In questo davvero siamo in una fase totalmente nuova. Sia Papa Giovanni Paolo II che Papa Ratzinger proprio erano su un altro percorso, su un altro cammino. Un attimo tutto questo è entrato dentro di noi, dentro le nostre comunità. Io temo molto il bergoglismo oggi. Temo. Ormai i vescovi sono tutti nelle periferie, non si trovano più. Ecco, quando uno va nei vescovati dice no, ma è andato a trovare i poveri, cioè, va tutto bene. Noi siamo contenti perché Papa finalmente parla di poveri. È un modo di parlare, a mio giudizio, molto esigente e molto impegnativo. Non può essere banalizzato. Stessa cosa vale per il tema della pace, perché poi appunto si sovrappongono. Ecco, io fermo qua. Penso che viviamo un tempo straordinario. Sono felicissimo di vivere questo tempo. Ci saremmo contentati di molto meno, ci saremmo. Il vero rischio è che non siamo all'altezza di questo tempo. Noi davvero ci chiede cose nuove. Ci chiede di continuare a fare. Noi ci siamo emozionati quando le nostre chiese raccolgono fondi, raccolgono per eccetera eccetera eccetera, ecco. Però poi il Papa ci dice rischiamo di ridurre la Chiesa a una ONG. Noi diamo ai poveri alle vittime della guerra tanta, come dire, non tanto no, ma insomma un po' di cose lo mettiamo in comune nella nostra vita. Qui rimaniamo alla periferia, questa non accettiamo. Anche sul tema della pace non basta solamente dire un no alla guerra, è semplice, è facile, ecco. Bisogna trovare come chiesa, come chiese, la grazia di stare dentro il conflitto, starci toccando i conflitti, toccando la sofferenza, essendo toccati dalla loro sofferenza. E bisogna questi conflitti insieme costruire un senso di speranza, altrimenti tutti scatteranno. Vedete, e ho finito davvero. La sfida del Papa in Terra Santa, Libano è Terra Santa, la Giordania è Terra Santa, eccetera. La sfida del Papa in Terra Santa è una sfida grande, perché poi i cristiani lì ritrovano un senso evangelico alla loro presenza, andranno via tutti. Farei anch'io. Perché ci devo stare lì se non? Praticamente per farmi ammazzare. Bisogna ridare un senso di presenza cristiana, un senso di speranza. Il ministero di riconciliazione che quei cristiani sono chiamati. A loro lo faranno se noi lo faremo con loro. E noi lo faremo se loro ci aiuteranno e ci chiameranno a casa loro. Ecco, il viaggio del Papa ha questa grande sfida. Il Papa ha detto il 5 di dicembre, che era il 5 di gennaio, quando ha annunciato il viaggio, che era un pellegrinaggio per l'unità. È noto a tutti che l'Epifania del 64, 50 anni fa, Paolo VI, Atenagora, andavano a Betlemme, eccetera, eccetera, a Gerusalemme. Ecco. Ma mentre allora c'era il problema dell'unità tra le chiese, oggi, dal 64 ad oggi, in quell'area ci sono state 12 guerre e oggi c'è la guerra in quell'area. Quindi il pellegrinaggio non può essere solo legato all'unità della chiesa, all'unità delle chiese. E la sfida è la sfida della pace. Questo chiedono i bimbi di Beirut, i bimbi di Aleppo, i bimbi di Gaza. Quindi in un certo senso il Papa dovrà rispondere a questa. Io penso che vedremo delle cose straordinarie. Davvero è un tempo nuovo quello che inizia. E la forza delle cose nuove è proprio quello di essere nuove, di sorprenderci. Pensavamo di essere straordinariamente avanti e invece ci troviamo in difficoltà. Quante volte, Giovanni, abbiamo letto il discorso di Vercaro della Eucaristia, dei poveri, e poi troviamo un Papa che ci dice che i poveri sono l'Eucaristia. Vedete il messaggio per la Quaresima, è un grande commento a Seconda Corinzi 8, no? Unico testo del Nuovo Testamento in cui c'è la parola povertà, una parola che non è così consueta come noi, però c'è lì. Ricordo i commenti che Don Giuseppe faceva in questo punto. E oggi vediamo ripresi in un modo, secondo una novità dello Spirito Santo,